Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
E buon pomeriggio da Antonella Palermo alle 15.35. Un saluto e un grazie a Massimiliano D'Angelo. Alla parte tecnica, in regia c'è Andrea De Angelis. Parliamo di scuola perché questa mattina c'è stata la prima giornata di mobilitazione nazionale studentesca a cui hanno aderito varie sigle degli studenti medi e universitari. Si è conclusa, per fortuna, senza incidenti e con ben 120.000 giovani che hanno sfilato in oltre 80 cortei in tutta Italia. Abbiamo in linea in diretta il portavoce della rete degli studenti medi, Daniele Lanni, che saluto. Buon pomeriggio, Daniele.
Buon pomeriggio.
Come si è svolta a Roma la vostra manifestazione?
Siamo molto contenti, le manifestazioni sono andate bene in tutta Italia, sia qui a Roma che nel resto delle città che scendevano in piazza. Lo slogan che abbiamo scelto, si scrive scuola, si legge futuro, è stato gridato in tutte le piazze d'Italia ed è stato al centro delle mobilitazioni che abbiamo portato avanti.
Le motivazioni della vostra protesta?
Noi abbiamo scelto uno slogan che spiega bene il senso della nostra protesta. Siamo convinti che bisogna parlare di scuola per poter parlare di futuro e bisogna parlare di scuola per poter immaginare un futuro diverso. Il DL istruzione che pochi giorni fa è uscito, insomma, di cui si è parlato, è una risposta insufficiente. Le problematiche restano tante, soprattutto in materia di diritto allo studio, quindi di possibilità per tutti, quindi di uguaglianza nel paese, perché questo decreto non dà una risposta strutturale, ma dà dei fondi che sono limitati. Noi chiediamo una legge nazionale sul diritto allo studio, una legge che garantisca in ogni regione dei livelli essenziali di prestazione che debbano essere forniti. Questo garantirebbe finalmente l'uguaglianza nel nostro paese e permetterebbe finalmente di poter dire che gli studenti sono tutti uguali, da Siracusa a Bolzano. In questo momento non è così. Noi chiediamo una riforma strutturale del sistema scolastico, perché in questo momento la scuola è vecchia, antica, viviamo delle situazioni veramente paradossali, i programmi sono gli stessi dagli anni 50 e vorremmo che si andasse avanti e si guardasse al futuro in maniera diversa, dialogando con gli studenti che, come oggi abbiamo dimostrato, sono pieni di proposte e non sono per nulla dei facinorosi o dei fancazzisti, come qualcuno li definisce.
Ma perché vi sentite poco ascoltati?
Sì, assolutamente, in questi anni gli studenti sono rimasti inascoltati, le riforme sono fatte sempre senza ascoltare quello che usciva dalle nostre assemblee, dalle discussioni che gli studenti fanno, senza consultarli. Io ricordo che, ad esempio, che è una cosa possibile fare una consultazione studentesca, questo non è mai stato fatto perché non si vuole ascoltare fino in fondo gli studenti e perché magari è scomodo. Sicuramente c'è da ammettere che con questo ministro perlomeno il tipo di dialettica è cambiato, però alle parole noi vogliamo che seguano i fatti e sicuramente da oggi ci aspettiamo una considerazione maggiore e ci aspettiamo di essere ascoltati da subito.
Auguri Daniele, grazie. Dalla rete degli studenti medi adesso sentiamo una preside romana. Come commenta queste proteste? Saluto Anna Maria Luperto, preside dell'Istituto Comprensivo Via Padre Semeria a Roma, siamo nel quartiere Garbatella ex Moscati. Ben trovata, qual è il suo commento?
Beh, sappiamo che la scuola in questi ultimi anni è stata soggetta a tagli indiscriminati sia di risorse umane che finanziarie e naturalmente sono i ragazzi in prima persona a farne le spese. Il problema riguarda la sostituzione dei colleghi assenti, per esempio alle scuole vengono assegnate soltanto un monte ore per i docenti che devono sostituire i colleghi, per cui quel monte ore è così risicato che si riesce a superarlo perfino nel giro di un mese, ma anche di poche settimane. Pertanto i docenti spesso si rifiutano di andare a fare anche ore di straordinario perché poi non arrivano i finanziamenti. Ci sono docenti che non sono stati retribuiti, hanno fatto delle supplenze nel 2010 e non sono stati mai stanziati i soldi, non sono arrivati. I problemi riguardano per esempio la mancata connessione a internet, per cui abbiamo i laboratori, si parla di lavagne LIM, ma poi non abbiamo i soldi e per pagare sia sia per pagare il collegamento con internet, sia per la sostituzione poi delle eventuali lampade dei videoproiettori, per esempio. Ma di citazioni ne potremmo fare tante.
Dalla carta igienica alle fotocopie.
La carta igienica, per quello nella scuola primaria i genitori spesso, ecco, pagano un contributo. In questi giorni si sta parlando tanto del famoso contributo volontario delle famiglie, che alla fine non è più tanto volontario, perché noi non sappiamo come far fronte alle fotocopie. Ormai si fanno verifiche non solo orali, ma verifiche anche scritte in tutte le discipline, per cui quel finanziamento che ci viene assegnato dall'ufficio scolastico regionale, dal MIUR, basta a coprire solo i primi mesi, perché poi non riusciamo più a, non abbiamo fotocopiatrici in funzionanti. Per esempio io ho una reggenza anche alla Distoli, ma non, guardi, non, ne, lì poi non esiste proprio la fotocopiatrice nei plessi, e non esiste una sala, un'aula per un laboratorio di informatica, non c'è una palestra, classi sovraffollate a causa della cubatura delle aule, a causa, perché sono insomma scuole che non sono nate perché siano insomma
per questa destinazione d'uso.
Quindi i problemi sono talmente tanti, guardi, non parliamo della formazione del personale. E purtroppo sì, da una parte io sono favorevolissima alla progressione, ci mancherebbe altro, la progressione no umana e professionale, però bisognerebbe preparare e formare il personale. Se ai collaboratori scolastici è consentito passare nelle in segreteria, no, a svolgere funzioni come ATA, è un disastro, perché sono persone che non hanno mai usato il computer con tutti i programmi così sofisticati che abbiamo noi oggi.
Mentre invece poi ci sono i paradossi per cui chi vince un concorso non insegna.
Ecco, e poi ci sono docenti, appunto, quest'anno una gran confusione, docenti che hanno superato il concorso e che ancora non sono stati chiamati per una supplenza, e altri. Il problema del reclutamento è un problema molto grave, non è quello il modo, a mio avviso bisognerebbe rivedere totalmente le modalità.
In che termini secondo lei?
Perché non è sufficiente avere un titolo di studio per poter insegnare, bisogna veramente fare dei corsi, dei tirocini all'interno delle scuole, facendo insomma tesoro sul campo di quello che i docenti con una esperienza pregressa e consolidata possano poi loro insegnare. Quindi è un problema, a parte il fatto poi il problema dei docenti che vanno e vengono continuamente, arrivano da noi
senza garantire la continuità didattica,
garantire la continuità, è un continuo via vai tuttora, ecco, se qualcuno ha il contratto al 30 giugno e però bisogna prorogare al 31 agosto, bisogna rifare le nomine, perciò i ragazzi si lamentano, perché poi è chiaro che queste sono variabili che entrano in gioco e vanno poi ad inficiare e a svilire l'attività didattica, perché quando i ragazzi, soprattutto poi medie, scuole superiori, ma anche nelle scuole primarie, vedono entrare e uscire continuamente docenti, ma di quale qualità dell'offerta formativa vogliamo parlare? Non è possibile. Non è possibile.
Si parla a più riprese dell'ipotesi di abolire la scuola media. Lei di che opinione è?
Aumentando il numero degli anni della scuola primaria oppure agganciando la scuola media? Perché si diceva anche tempo fa che avrebbero voluto fare 3 anni delle medie e 2 anni delle superiori,
sì.
Ma i docenti delle superiori sembra che non siano insomma d'accordo su questo. Però anche abolire la scuola media, ma per che cosa? Se noi per esempio avessimo delle risorse in più per attivare corsi, per fare corsi di alfabetizzazione per i bambini stranieri, ma anche per i nostri ragazzi, quelli demotivati, quelli che non leggono, che non riusciamo ad incanalare in quello che è l'iter normale di una scuola, perché comunque presi da altri problemi, i nostri ragazzi oggi sono molto fragili, non sono quelli della nostra epoca, hanno alle spalle situazioni familiari complesse, genitori che si contendono i figli, bambini che partono il venerdì col trolley e tornano il lunedì, per cui non hanno i libri o i quaderni o i compiti, c'è un problema talmente, avremmo bisogno di più risorse per poter aiutare questi bambini. Anche il fondo d'istituto è stato insomma completamente, arrivano poche briciole, e per cui non possiamo aiutare questi ragazzi che non studiano, che non riescono perché non hanno nessuno alle spalle che li possa sostenere. Arrivano quando si cominciano a fare le verifiche, non riescono a stare al passo con gli altri, perché noi dovremmo fermarci, fare dei corsi di recupero in itinere, non aspettare la fine dell'anno quando le lacune si sono ormai consolidate, e invece non è possibile, non abbiamo i soldi per attivare i corsi di recupero, o almeno fino a qualche anno fa ce la facevamo, ma adesso non niente più.
Poi il ridimensionamento degli istituti, che cosa ha portato con
poi
sé?
Quello lo riparliamo. Il problema del dimensionamento è un problema che andrebbe rivisto alla radice. Se lei pensa che io ho la scuola di fronte, io, a me basta attraversare e fare 5 metri, ho la scuola di fronte che è la Lonzi, non mi è stata data quella scuola, ma mi è stata data la Prince di Piemonte, la Leonardo da Vinci, che sono in un altro quartiere, sono a San Paolo. Io con i docenti della scuola primaria non riesco a lavorare, siamo mal collegati.
Ma come mai si usano dei criteri che non sembrano affatto logici?
Ma guardi, è successo questo, che all'inizio era arrivata una circolare che ci imponeva di fare il dimensionamento sulla base di alcuni vincoli numerici, per cui quando noi cercavamo di mettere, per esempio, di fare scuola media Moscati più la Lonzi più la Battisti, venivano fuori dei numeri molto alti, tipo 1.400-1.450, invece la circolare diceva che bisognava attestarsi intorno ai 1.100-1.200 e non oltre. Successivamente è arrivata una nota esplicativa in cui si spiegava appunto che non bisognava prendere così alla lettera quei parametri, ma avremmo dovuto invece avere come punto di riferimento la media regionale, quindi ci poteva stare la scuola in un distretto, una scuola con 1.200, ma anche la scuola con 900-950 poteva rientrare, perché quella piccola, diciamo, sì, defaillance veniva colmata dall'altra scuola che, no? Però rispettando il principio della territorialità, se lei pensa che qui mi sono arrivati dalla Principe di Piemonte e da Leonardo da Vinci, che è la scuola con cui noi lavoriamo e con cui noi siamo stati abbinati, da lì mi arrivano solo 13 alunni. Per fortuna che una scuola, questa che gode di buona salute, per cui gli alunni mi arrivano da tutta Roma, ma veramente da tutta Roma, allora noi riusciamo a fare le 10 classi, prima ne facevamo 15, ma li mandavamo in succursale, adesso la succursale è passata all'Istituto Comprensivo Piazza Sauli. Però la situazione è questa.
Preside, ha un bel da fare, è ottimista?
Ottimista, io ce la metto tutta, nel senso che ci metto tanta passione, tanto impegno, tanto amore, perché poi ecco, io sono sempre qui dalla mattina presto fino a sera, accolgo gli alunni, a quelli bisognosi mi preoccupo di fornire loro i libri di testo, e stiamo contattando delle associazioni, anche i docenti in pensione, per fare il pomeriggio, per attivare dei corsi di recupero, perché vogliamo aiutare questi ragazzi che non so, ecco, come appunto ha rilevato l'OCSE, non sono in grado di leggere, decodificare, perché a casa non si legge più.
Grazie, ecco. Preside Luperto, molti auguri, in bocca al lupo.
Grazie anche a lei, buon lavoro, buonasera.
Andrea Gavosso, direttore della Fondazione Giovanni Agnelli, l'istituto di ricerca che si occupa dei temi della scuola, ben trovato, buon pomeriggio.
Sì, io sono in linea, mi sento.
Ah, benissimo, adesso perfettamente, buongiorno. Grazie. Allora, la scuola protesta, fa bene?
La scuola protesta, diciamo, fa bene e fa male, nel senso che fa bene a protestare, diciamo, nei confronti del paese, delle autorità politiche, perché questo è un paese che, come dire, forse dedica troppo poco spazio alla questione dell'istruzione e della formazione in generale, quindi non è un argomento al centro del dibattito politico come a mio avviso dovrebbe essere. Sui singoli aspetti, diciamo che ci sono alcune rivendicazioni sicuramente giuste, altre forse un pochino meno giuste.
Quali sono meno giuste secondo lei?
Ma per esempio una cosa che praticamente tutti i maggi succede è il boicottaggio delle prove invalse, con l'idea che qualunque sistema di valutazione non sia appropriato. Io su questo personalmente non sono d'accordo, credo che la scuola, come diciamo qualunque altro tipo di organizzazione, debba essere valutata, anche perché è un aiuto che si dà alla scuola stessa, capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza permette anche di prendere diciamo dei rimedi, così come vi raccontava la preside precedentemente, magari intervenire su quelli che sono i ragazzi più deboli, sì, con corsi di sostegno, rafforzamento, eccetera. Quindi la valutazione è vista in maniera molto negativa dal mondo della scuola, in realtà non dovrebbe essere così, e su questo diciamo le proteste per esempio non mi trovano d'accordo.
Ecco, a proposito di valutazioni, sono stati resi pubblici i risultati della prima indagine PIAC, Program for the International Assessment of Adult Competence, ovvero la valutazione internazionale, il programma di valutazione internazionale della competenza degli adulti. Allora, siamo in fondo alla classifica, sia per le competenze linguistiche sia per quelle matematiche, e questo disastro, perché non ci sono altre parole per definirlo, riguarda non solo i giovani ma anche gli anziani, a dimostrazione del fatto che i problemi della scuola italiana derivano da lontano. Allora, lei è sorpreso di questi risultati?
Ma per la verità no, non sono sorpreso, perché come giustamente ricordava lei, l'indagine riguarda le competenze delle persone da 16 a 65 anni, e anzi l'aspetto più critico riguarda proprio le persone al di sopra dei 55 anni, quindi appunto non è la scuola di oggi, è la scuola semmai di 40 anni fa che va sul banco degli imputati.
Sono stati presi in considerazione 24 paesi.
Sì, esatto, e noi siamo in un caso 24esimi su 24 e nell'altro 23esimi su 24, quindi sicuramente diciamo dal punto di vista delle classifiche non è molto lusinghiero. Va anche detto, a onor del vero, che rispetto ad altre indagini internazionali, i 24 paesi, anzi 23 paesi con cui l'Italia si confronta, sono i migliori paesi dal punto di vista scolastico. Abbiamo la Finlandia, abbiamo i paesi del Nord Europa, abbiamo la Corea, abbiamo il Giappone, che sono paesi che hanno un sistema di istruzione ma anche di formazione adulta, cosa che da noi manca.
Ma bisogna guardare sempre in alto, no? Allora?
E allora cosa fare? Diciamo che appunto per quel che riguarda la scuola, appunto confermiamo quello che già sappiamo da altre indagini internazionali, ad esempio PISA, ed è chiaro che la scuola va migliorata, il livello della scuola va migliorata. Secondo me dobbiamo intervenire, perché poi la scuola alla fine è buona in quanto sono buone le persone che vi lavorano, che vi insegnano.
Oddio, anche le strutture magari, se fossero meno fatiscenti sarebbe meglio, ma quello è un altro capitolo.
L'edilizia è un grosso problema, l'assenza di laboratori eccetera, però di fatto sappiamo che il fattore chiave della scuola rimangono gli insegnanti, quindi il problema continua a essere quello di riuscire a reclutare i giovani migliori nella scuola. Sa, oggi la grande differenza rispetto ai paesi scandinavi è che in paesi come la Finlandia ad esempio sono i giovani migliori aspirano ad andare a insegnare a scuola, da noi non succede più.
Anche quindi, se poi moltissimi partecipano al concorso, perché rimane comunque l'ideale di un posto fisso, sebbene mal pagato, tra parentesi.
Ha ragione, rimane il posto fisso, diciamo con un impegno orario che ognuno sostanzialmente determina, perché c'è gente che, ci sono professori che ovviamente si impegnano fino allo sfinimento e altri un po' meno, però non va bene, nel senso che se vogliamo veramente arrivare a una scuola di qualità confrontabile con gli altri paesi, il fattore chiave è riuscire a portare nella scuola i migliori laureati italiani, cosa che succede nei paesi scandinavi. Ovviamente sono retribuiti molto, sono molto selezionati, è una professione che gode di un enorme prestigio sociale. Aspirare a fare l'insegnante, non so, come da noi l'astronauta o il medico in quei paesi.
Addirittura.
Ecco, se si riuscisse a arrivare a quello avremmo risolto diciamo il 90% dei nostri
problemi. È vero che l'Italia spende poco, ma spende anche male, scriveva ieri sul Corriere Andrea Ichino.
Ma conosco la posizione di Ichino. L'Italia allora spende pochissimo per l'università, spendiamo l'1% del PIL rispetto a una media diciamo dei paesi avanzati superiore a 2 punti di PIL, quindi meno della metà. Spendiamo un po' meno della media per quel che riguarda la scuola, 3,4% contro una media che è il 3,7%. Spendiamo molto, noi abbiamo un grande numero di insegnanti. però anche lì i dati bisogna sempre guardarli con attenzione. Uno dei motivi per cui noi abbiamo un elevato numero di insegnanti è che, unico caso diciamo fra i paesi avanzati, noi abbiamo diciamo su 800.000 insegnanti, addirittura di meno di ruolo, quasi 100.000 di sostegno, perché come lei sa la scuola italiana ha diciamo questo approccio che è all'avanguardia al mondo, sì, in quel caso davvero siamo all'avanguardia al mondo, di inclusione, sì, dei ragazzi disabili nella nostra scuola. Questo richiede un grosso sforzo, 100.000 insegnanti, quindi tanto, si occupano sostanzialmente, sono insegnanti di sostegno, quindi sono dedicati ai ragazzi disabili. Quindi diciamo è vero che abbiamo, come dice Chino, tanti insegnanti, però anche lì bisogna tener conto del fatto che la scuola fa attività che in altri paesi sono svolte magari dai servizi sociali, come la cura dei disabili, per l'appunto. Quindi spendiamo male, si potrebbe spendere meglio effettivamente, soprattutto, torniamo al discorso di prima, idealmente uno vorrebbe avere gli strumenti, avere magari un po' meno insegnanti, averli estremamente qualificati ed essere in grado di dar loro una retribuzione diciamo confrontabile con quella che ricevono in paesi come appunto i paesi del nord, la stessa Germania, dove un insegnante guadagna fino a 60.000 euro all'anno, quindi ben più del doppio di quello che guadagna in Italia.
Ci auguriamo che le cose vadano davvero meglio per la scuola, che è il motore delle nuove generazioni. Il tweet di poco fa del ministro per l'istruzione Carrozza: faccio appello agli studenti perché manifestino pacificamente a Milano e in altre città, li ascolteremo di più. Grazie ad Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Giovanni Agnelli. A risentirci, buon lavoro. Io mi congedo da voi, ci risentiamo tra un quarto d'ora.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.